Università delle Scienze Tecniche ed Economiche di Budapest, Centro Esami di Lingue. Tutti i diritti riservati. Esame d'italiano livello superiore. Comprensione auditiva, prima parte. Lei ascolterà un testo. Prima dell'ascolto avrà un minuto di tempo per leggere con attenzione i compiti. Durante l'ascolto cerchi di risolvere i compiti. Potrà ascoltare due volte il testo. Dopo il primo ascolto avrà due minuti di tempo per scrivere le risposte. Dopo il secondo ascolto avrà altri due minuti per completare le sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo delle risposte. Ora ha un minuto per leggere i compiti del primo testo. Primo ascolto.
I trucchi dei piloti per calmare i passeggeri in volo. Washington. Della maniera di essere un perfetto pilota, che non significa solo saper usare i comandi, gli strumenti del volo, ma anche di possedere un vocabolario all'altezza del posto che si occupa. Un pilota non deve mai usare parole che siano direttamente allarmanti, come turbolenza, ma anche vocaboli che l'allarme possono suscitarlo anche solo allusivamente, come destinazione finale. Quel finale va dunque cassato. In un soggetto a rischio, la paura susciterebbe scenari apocalittici. Il manuale in dotazione ai piloti americani della USA Airways non si intitola come un trattato medievale, ma quel libricino che ogni componente degli equipaggi della bandiera Stelle e Strisce deve obbligatoriamente studiare e dimostrare di aver imparato. In fondo, proprio di retorica si parla. Quale vocabolario usare? Che tipo di costruzione retorica della frase preferire? Quale lessico sia decisamente da eliminare? Non solo, come detto, durante un volo vanno eliminati sostantivi come turbolenza o aggettivi come finale, ma anche vocaboli apparentemente neutri, come nebbia, ritardo, termine, sono caldamente sconsigliati. Se l'aereo si attarda sulla pista per problemi di vario genere, il manuale del perfetto pilota vieta di impugnare il microfono e annunciare ai passeggeri un decollo abortito. Sarebbe, spiega il saggio libretto, come raccontare la cronaca di una morte imminente. Idea certo non peregrina quella di un'educazione retorica della flotta, in un momento in cui gli aerei non sembrano davvero di godere un'ottima salute. Le esplosioni di violenza e di rabbia da parte dei passeggeri si stanno moltiplicando durante i voli e gli incidenti sono raddoppiati negli ultimi 5 anni. Se ci aggiungiamo pure un cattivo uso del linguaggio da parte di chi dovrebbe garantire l'assoluta sicurezza di un volo, le compagnie aeree non hanno dubbi. Un pilota con un cattivo o improprio uso del lessico e del linguaggio non potrebbe che aumentare la tensione e l'angoscia a bordo. Dunque, al posto di turbolenza, aria incostante, invece di tempesta, pioggia. Partiamo con 25 minuti di ritardo e una sciocca e pericolosa leggerezza. Meglio dire, partiremo fra 25 minuti. L'atmosfera di un aereo è un terreno fertile per ansietà e angoscia. NL, un esperto pilota della Northwest, espressione come la vostra destinazione finale, possono evocare paura di morte. Meglio usare solo destinazione. I piloti sono invitati a parlare con voce calma e professionale. Partecipare sì, ma sempre con un leggero distacco che evochi l'impossibilità di qualsiasi incidente. Negli States, il modello del perfetto parlatore di bordo è considerato quello con un accento vagamente del sud, cioè con quel tocco amichevole e popolare della voce, che evita il gelo robot, preannuncio del gelo della morte. Quando non si può fare a meno di dare cattive notizie, afferma il manuale, siate onesti, ma anche ottimisti. Evitate di assegnare responsabilità. La USA Airways consiglia ai suoi piloti di dare gli annunci, quando possibile, come risultati sportivi. Sono, pare, quelli più graditi anche ai passeggeri più scettici. Battute di spirito. Se un passeggero confessa al pilota di avere paura di volare, è una cattiva idea rispondere «anch'io». L'ironia non è un sollievo e non solleva a queste latitudini.
Secondo ascolto.
I trucchi dei piloti per calmare i passeggeri in volo. Washington. Della maniera di essere un perfetto pilota, che non significa solo saper usare i comandi, gli strumenti del volo, ma anche di possedere un vocabolario all'altezza del posto che si occupa. Un pilota non deve mai usare parole che siano direttamente allarmanti, come turbolenza, ma anche vocaboli che l'allarme possono suscitarlo anche solo allusivamente, come destinazione finale. Quel finale va dunque cassato. In un soggetto a rischio, la paura susciterebbe scenari apocalittici. Il manuale in dotazione ai piloti americani della USA Airways non si intitola come un trattato medievale, ma quel libricino che ogni componente degli equipaggi della bandiera Stelle e Strisce deve obbligatoriamente studiare e dimostrare di aver imparato. In fondo, proprio di retorica si parla. Quale vocabolario usare? Che tipo di costruzione retorica della frase preferire? Quale lessico sia decisamente da eliminare? Non solo, come detto, durante un volo vanno eliminati sostantivi come turbolenza o aggettivi come finale, ma anche vocaboli apparentemente neutri, come nebbia, ritardo, termine, sono caldamente sconsigliati. Se l'aereo si attarda sulla pista per problemi di vario genere, il manuale del perfetto pilota vieta di impugnare il microfono e annunciare ai passeggeri un decollo abortito. Sarebbe, spiega il saggio libretto, come raccontare la cronaca di una morte imminente. Idea certo non peregrina quella di un'educazione retorica della flotta, in un momento in cui gli aerei non sembrano davvero di godere un'ottima salute. Le esplosioni di violenza e di rabbia da parte dei passeggeri si stanno moltiplicando durante i voli e gli incidenti sono raddoppiati negli ultimi 5 anni. Se ci aggiungiamo pure un cattivo uso del linguaggio da parte di chi dovrebbe garantire l'assoluta sicurezza di un volo, le compagnie aeree non hanno dubbi. Un pilota con un cattivo o improprio uso del lessico e del linguaggio non potrebbe che aumentare la tensione e l'angoscia a bordo. Dunque, al posto di turbolenza, aria incostante. Invece di tempesta, pioggia. Partiamo con 25 minuti di ritardo e una sciocca e pericolosa leggerezza. Meglio dire, partiremo fra 25 minuti. L'atmosfera di un aereo è un terreno fertile per ansietà e angoscia. NL, un esperto pilota della Northwest, espressione come la vostra destinazione finale, possono evocare paura di morte. Meglio usare solo destinazione. I piloti sono invitati a parlare con voce calma e professionale. Partecipare sì, ma sempre con un leggero distacco che evochi l'impossibilità di qualsiasi incidente. Negli States, il modello del perfetto parlatore di bordo è considerato quello con un accento vagamente del sud, cioè con quel tocco amichevole e popolare della voce, che evita il gelo robot, preannuncio del gelo della morte. Quando non si può fare a meno di dare cattive notizie, afferma il manuale, siate onesti, ma anche ottimisti. Evitate di assegnare responsabilità. La USA Airways consiglia ai suoi piloti di dare gli annunci, quando possibile, come risultati sportivi. Sono, pare, quelli più graditi anche ai passeggeri più scettici. Battute di spirito. Se un passeggero confessa al pilota di avere paura di volare, è una cattiva idea rispondere «anch'io». L'ironia non è un sollievo e non solleva a queste latitudini.
Ora ha ancora 2 minuti per completare le sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo. Fine della prima parte. Comprensione auditiva, seconda parte. Lei ascolterà un testo. Prima dell'ascolto avrà 2 minuti di tempo per leggere con attenzione i compiti. Durante l'ascolto, lei cerchi di scegliere le risposte corrette. Potrà ascoltare 2 volte il testo. Dopo il primo ascolto, avrà 2 minuti di tempo per contrassegnare le risposte corrette. Dopo il secondo ascolto, avrà ancora 1 minuto per completare le sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo delle risposte. Ora ha 2 minuti per leggere i compiti del secondo testo. Primo ascolto.
Alimentazione. La scienza detta le nuove regole. Mangia col cervello. Sì a pesce e latticini, no a pane e pasta non integrali. Alla base verdura e sport. E occhio alla psicologia. La piramide del cibo sano. Signori, si cambia. La vecchia piramide alimentare, che da 10 anni dovrebbe guidare le scelte a tavola, sta per andare in soffitta. Rimpiazzata da un nuovo schema che è stato definitivamente approvato agli inizi del 2005. Le novità? Prima di tutto una maggiore attenzione all'attività fisica, considerata altrettanto importante del consumo calorico. E un invito a consumare più pesce, per usufruire dei benefici effetti di grassi sani, come gli omega 3. Rispetto al vecchio modello del 92, che comprendeva solo 5 categorie, carboidrati, frutta e verdura, carne, pesce, uova e legumi, latticini e grassi e dolciumi, la nuova piramide sarà decisamente più articolata. Tra i carboidrati, ad esempio, quelli a base di farina bianca o cereali non integrali finiscono insieme al burro tra gli alimenti da consumare con moderazione. Mentre alla base della piramide, e quindi della dieta, ci sono i cereali integrali, inaspettatamente affiancati da olio di oliva e altri oli vegetali. Altri distinguo arrivano sulle proteine. Si consiglia di aumentare il consumo di pesce e carni bianche, diminuendo quello di carne rossa, mentre latte e latticini mantengono una buona posizione, ma con dosi ridotte e il suggerimento di scegliere prodotti a basso contenuto di grassi. Alla base del nuovo diktat alimentare, una piramide così articolata da sottendere l'affermazione di una nuova filosofia, che punta su un regime più vario e personalizzato. Sapere quante calorie si ingeriscono non basta più. L'importante è conoscerne la provenienza e tarare le porzioni sulle esigenze individuali, sia per restare in salute che per perdere peso. L'idea è che una dieta che va bene per tutti non esiste. Che, tanto per cominciare, non bisogna perdere un numero X di chili, ma una percentuale del proprio peso corporeo, anche piccola. E la ricerca affossa i vecchi miti. Uno studio realizzato dall'Università della Pennsylvania mostra che persino il mitico Body Mass Index, l'indice di massa corporea, comunemente usato per definire l'obesità o il sovrappeso, è un criterio molto relativo.
E non solo perché notoriamente i muscoli pesano più del grasso, e quindi un atleta pesa di più a parità di altezza di un individuo pigro e poco allenato. L'ipotesi più probabile è quella che si arrivi a utilizzare come discriminante la misura del giro vita, considerata un valore più attendibile per predire il rischio cardiovascolare. Mangiare è una risposta ad un bisogno biologico, cui però si sovrappongono altri fattori: il gusto, il senso del piacere, la convivialità. Così, anche se il nostro corpo è predisposto per autoregolarsi, possiamo cadere preda di mode alimentari, suggestive e a volte dannose, o magari guidate da ben precise strategie di mercato. Per sconfiggerle, bisogna capire cosa ci spinge a un determinato comportamento e perché. Tutti gli individui sovrappeso sbagliano qualcosa nel loro stile alimentare, ma non tutti sbagliano allo stesso modo. Anche le linee guida sul trattamento del sovrappeso e dell'obesità, recentemente approvate dalle principali associazioni scientifiche italiane, raccomandano esplicitamente una valutazione psicologica dei soggetti da trattare.
Secondo ascolto.
Alimentazione. La scienza detta le nuove regole. Mangia col cervello. Sì a pesce e latticini, no a pane e pasta non integrali. Alla base verdura e sport. E occhio alla psicologia. La piramide del cibo sano. Signori, si cambia. La vecchia piramide alimentare, che da 10 anni dovrebbe guidare le scelte a tavola, sta per andare in soffitta, rimpiazzata da un nuovo schema che è stato definitivamente approvato agli inizi del 2005. Le novità? Prima di tutto una maggiore attenzione all'attività fisica, considerata altrettanto importante del consumo calorico. E un invito a consumare più pesce, per usufruire dei benefici effetti di grassi sani, come gli omega 3. Rispetto al vecchio modello del 92, che comprendeva solo 5 categorie, carboidrati, frutta e verdura, carne, pesce, uova e legumi, latticini e grassi e dolciumi, la nuova piramide sarà decisamente più articolata. Tra i carboidrati, ad esempio, quelli a base di farina bianca o cereali non integrali finiscono insieme al burro tra gli alimenti da consumare con moderazione. Mentre alla base della piramide, e quindi della dieta, ci sono i cereali integrali, inaspettatamente affiancati da olio di oliva e altri oli vegetali. Altri distinguo arrivano sulle proteine. Si consiglia di aumentare il consumo di pesce e carni bianche, diminuendo quello di carne rossa, mentre latte e latticini mantengono una buona posizione, ma con dosi ridotte e il suggerimento di scegliere prodotti a basso contenuto di grassi. Alla base del nuovo diktat alimentare, una piramide così articolata da sottendere l'affermazione di una nuova filosofia, che punta su un regime più vario e personalizzato. Sapere quante calorie si ingeriscono non basta più. L'importante è conoscerne la provenienza e tarare le porzioni sulle esigenze individuali, sia per restare in salute che per perdere peso. L'idea è che una dieta che va bene per tutti non esiste. Che, tanto per cominciare, non bisogna perdere un numero X di chili, ma una percentuale del proprio peso corporeo, anche piccola. E la ricerca affossa i vecchi miti. Uno studio realizzato dall'Università della Pennsylvania mostra che persino il mitico Body Mass Index, l'indice di massa corporea, comunemente usato per definire l'obesità o il sovrappeso, è un criterio molto relativo. E non solo perché notoriamente i muscoli pesano più del grasso, e quindi un atleta pesa di più a parità di altezza di un individuo pigro e poco allenato. L'ipotesi più probabile è quella che si arrivi a utilizzare come discriminante la misura del giro vita, considerata un valore più attendibile per predire il rischio cardiovascolare. Mangiare è una risposta ad un bisogno biologico, cui però si sovrappongono altri fattori: il gusto, il senso del piacere, la convivialità. Così, anche se il nostro corpo è predisposto per autoregolarsi, possiamo cadere preda di mode alimentari, suggestive e a volte dannose, o magari guidate da ben precise strategie di mercato. Per sconfiggerle, bisogna capire cosa ci spinge a un determinato comportamento e perché. Tutti gli individui sovrappeso sbagliano qualcosa nel loro stile alimentare, ma non tutti sbagliano allo stesso modo. Anche le linee guida sul trattamento del sovrappeso e dell'obesità, recentemente approvate dalle principali associazioni scientifiche italiane, raccomandano esplicitamente una valutazione psicologica dei soggetti da trattare.
Ora ha ancora un minuto per completare le sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo. Fine dell'esame di ascolto.